Ok, dicevamo allora, Dumas opera questa rivoluzione copernicana insieme alla, all'antropologia, per cui la domanda è non più come mai loro non sono come noi, ma come mai noi non siamo come loro. Perché Dumas è forte, come abbiamo visto, di questa esperienza sul campo durata 15 anni, quindi in qualche modo è in possesso di una cultura altra rispetto alla sua stessa. Possiamo dire che in qualche modo è un po' dissociato egli stesso, nel senso che è portatore di due culture che non sono coerenti, che non hanno le stesse radici, sono completamente diverse. E quindi dopo questo ragionamento può effettivamente applicare questo differenziale alla sua stessa cultura, ovvero sia osservarla con occhi altri rispetto a se stesso e scoprire che le stesse dinamiche di descrizione antropologica che erano state sempre applicate nei confronti dei primitivi si possono applicare anche alla cultura europea. Quindi, come avrete visto nel libro, comunque Dumas diventa pure il padre dell'antropologia non occidentale, che fino ad allora evidentemente l'antropologia era un po' a senso unico, ovvero sia gli occidentali studiano il resto del mondo. Stop. Dopo Dumas il resto del mondo comincia a studiare l'Occidente, comincia a interrogare l'Occidente, sovente comincia a criticare l'Occidente, evidentemente, per tutte le sue pretese eurocentriche ed etnocentriche, perché il discorso ovviamente si costruisce in questi termini. L'antropologia, comunque, vi dicevo, è in crisi, ancora oggi è in crisi, per questo tipo di approccio out-out che continua a mantenere, ovvero sia o un'atomizzazione culturale per la quale ogni cultura vale in sé, per sé, ed è priva di qualunque contatto e utilità nel rapporto con gli altri, oppure le culture vanno tutte sussunte allo stesso modello di riferimento che è il nostro e quindi si ricostruisce un neocolonialismo, si ricostruisce un altro etnocentrismo ed eurocentrismo più aggiornati, diciamo, più sofisticati, ma comunque uguali a quelli che sono stati applicati finora. Il modo per riuscire a uscire da questa impasse è quello appunto di potenziare un approccio et-et e di ristabilire degli equilibri all'interno delle componenti umane stesse, perché la gran parte di questo squilibrio deriva da cosa, come dicevamo? Dal fatto che tutto ciò che fonda un'uguaglianza umana pertiene ad una sfera di significato che la nostra cultura ha stigmatizzato. Quindi ha a che fare con la corporeità, ha a che fare con l'emozionalità, ha a che fare con l'immaginale e con il simbolico. Tutti questi sono campi nei quali sono fortissime le somiglianze tra i popoli e le culture, mentre noi ci siamo concentrati esclusivamente sul versante intellettuale razionale, che è quello della cultura come filtro e normalmente della cultura come unicum, come manifestazione non comunicante con tutte le altre. Ci siamo su questo? Perciò, privilegiando gli aspetti della cultura che sono meno riducibili gli uni agli altri, noi non riusciamo a stabilire un dialogo interculturale, perché questo dialogo interculturale potrebbe costruire un ponte per trasmettere diverse questioni se ci fossero dei punti in comune, ma questi punti in comune facciamo finta che non esistano, anche se, come vi dicevo, la stessa nostra cultura, la stessa nostra scienza ce li mette davanti agli occhi. Tutto ciò che è il discorso delle micro espressioni fatto da Ekman e comunque tutto ciò che ha a che fare con la comunicazione non verbale ci mette davanti un intero universo di tratti comuni. Non so se vi ricordate Lie to Me, c'erano quell'enorme schermo all'ingresso dello studio di Cal Lightman con tutte le espressioni di tutti i popoli del mondo che erano uguali, cioè ogni popolo manifesta rabbia, odio, le famose emozioni primarie con lo stesso modo espressivo, quindi vuol dire che io sono in grado di comprendere l'altro quando prova delle emozioni come le mie, anche se l'altro è di un'altra cultura, anche se teoricamente nella sua cultura quelle espressioni magari vengono interpretate diversamente, ma da un punto di vista empatico, di comunicazione interpersonale profonda, io sono in grado di capirlo, no? E tra l'altro vi faccio presente oltretutto che, per carità, non abbiamo degli esempi brillantissimi di rapporto interculturale, ma di fatto le culture comunicano come, quindi evidentemente un qualche modo per comunicare ci deve essere. Però come vedete che succede? Che l'impostazione teorica out-out nega la realtà. Ti dice no, tra le culture non può esserci nessun contatto se ragioni in quest'ottica. Se rispetti le culture diventano delle monadi che non hanno nessun modo di comunicare le une con le altre, perché sono chiuse nel loro universo piccolo, nella loro sezione finita famosa dell'infinità priva di senso, come diceva Weber. Quindi, come vedete, il problema è importante, è interessante, non solo, ma conferma, come dicevamo l'altra volta, quello che sostiene il nostro conferenziere, Houdet, perché il contatto fra le culture dove si attua? Nel primario, no? In tutto quello che ha a che fare appunto con l'emozione condivisa, con l'esperienza condivisa, con la corporeità condivisa, con tutte queste cose che noi normalmente non mettiamo mai a tema, non valorizziamo in alcun modo, ci limitiamo allo stereotipo, ci limitiamo al discorso retorico, ci limitiamo all'ideologia, e lì chiaramente il cozzo è inevitabile in assenza di qualche altro genere di contatto. Quindi, come vedete, anche il discorso del peace building si integra perfettamente in questo ragionamento. È un modo per ripristinare, no, gli equilibri, quindi svalutare un po' gli schemi, i pregiudizi trasmessi, e mettere invece in auge quelli che sono le esperienze condivise. Direi che da questo punto di vista fila piuttosto. Dimmi.
Cioè dello spazio all'interno che è attorno a noi, e noi decidiamo come avere il contatto con la persona esterna. Mm-hmm. Come si colloca all'interno di questa, della corporità, delle emozioni, delle culture?
E lo spazio di pertinenza è un classico strumento di comunicazione non verbale, non a caso, no? La gestione della prossemia e del contatto è focale, però è un tratto anch'esso culturale, nel senso che le diverse culture lo gestiscono in modo diverso, tant'è vero che c'è rischio regolarmente di partire col piede sbagliato senza aver fatto nient'altro che mettendosi accanto a qualcuno, perché dal suo punto di vista tu stai occupando quella che invece è un'area riservata ad altri tipi ed altre persone. È per questo che conoscere comunque queste regole è importante, perché la comunicazione non verbale chiaramente per certi versi è comune e per certi versi è soggetta anch'essa, no? Quindi anche qui dobbiamo ragionare in et. Il saperlo però chiaramente ti permette di trovare un contatto, perlomeno di eliminare degli attriti non voluti, che già è un passo avanti notevole, no? Il fatto, per esempio, se noi prendiamo appunto il famoso caso scolastico di un milanese e di un napoletano, al di là di tutto la loro gestione dello spazio è diversa e la loro gestione del contatto è diversa. Cioè il napoletano ti tocca, il milanese non vuole essere toccato, ma non perché è il napoletano, perché non vuole essere toccato. Quindi è chiaro che già soltanto il vedersi, salutarsi, crea difficoltà. O ne sei cosciente, quindi sei in grado di riconoscere la questione e di rimetterla nella prospettiva corretta, oppure parti male, parti con un'antipatia, parti con una, in qualche modo un'ostilità che magari non sei neanche in grado di spiegarti, ma che è lì. No, quindi questo è un punto focale, però ripeto, questo di nuovo questo fa leva su una sfera della cultura della quale noi siamo spesso e volentieri non consapevoli. Ma per noi la cultura sono alcune cose, sono delle manifestazioni esteriori, sono dei libri, sono delle opere d'arte, sono delle cose eccelse, laddove la cultura invece si sostanzia in comportamenti, in modi di stare seduto, in modi di salutare, in modi di rivolgersi gli uni agli altri, di sorridere, di dire sì o dire no. Ma sapete che per esempio le culture orientali non contemplano il no, per cui non ci si riesce mai a capire, che ti dicono regolarmente sì, ma tu pensi vabbè d'accordo, invece non è d'accordo per niente, ma per cortesia non te lo dice, per cui tu se non lo sai ovviamente anche lì parti con tutta una serie di aspettative sbagliate e succedono degli sfracelli assoluti. Ok, fin qui ci siamo? Ok, che succede però? Detto questo, cosa scopre Dumont quando analizza la cultura occidentale? Chi ce lo dice?
La Germania è un occidentale.
Oddio, questo senz'altro.
Intanto traccia le caratteristiche della cultura occidentalista.
Mm-hmm. Ok.
E in relazione a questa, si accorge di una, comunque di una, di un'integrazione, di un rapporto tra queste le caratteristiche di questa configurazione di imperialista moderna e invece delle culture tradizionali, quindi imperialiste. Quando, dice, quando viene meno la presenza di questo, di, della cultura tradizionale all'interno del, della configurazione di imperialista, ovvero della, dell'ideologia moderna, avvengono tutte quelle problematiche sociali che si, di cui si assiste anche ora.
Eh sì, purtroppo è quello il problema, come dire, sembra verificarsi abbastanza bene la questione. Però non saltiamo, hai saltato una serie di passaggi abbastanza importanti. Questo accade dopo, che abbiamo la configurazione individualista moderna, quindi l'affermarsi della configurazione individualista moderna, e poi il momento in cui le culture tradizionali non la supportano più clandestinamente, come dicevo. Che succede nel frattempo? Che dice Gimondo nel frattempo? Costruiamo un discorso piuttosto lineare, facciamo i razionalisti cartesiani.
Lui dice che appoggia il libro. Dice che l'individualismo non può rimpiazzare completamente l'imperialismo, giusto? E quindi deve, per forza l'imperialismo deve contribuire clandestinamente al.
Oh, ma questo dobbiamo metterlo però a sistema con quello che abbiamo detto all'inizio, la parte precedente rispetto a questa, no? Perché quello che scopre Dumont cos'è? Che non c'è una cultura occidentale condivisa, no, questo è il punto.
Ci si basa sull'universalismo, ci si cade in una fase di instabilità.
E dimmela meglio.
Che se noi ci rifacciamo ad un modo di fare, ad una cultura universale, si rischia non di stare in equilibrio all'interno della società, all'interno di una società, ma di avere una società instabile nei rapporti.
Perché?
Perché è utopico pensare che ci possa essere un principio universale che possa mettere d'accordo tutti. Quindi fino a quando noi non capiamo questo, non ci potrà mai essere stabilità.
Sì, diciamo che fondamentalmente il discorso da questo punto di vista lui lo fa in chiave economicistica, nel senso che ci dice che non solo c'è una pretesa di universalismo, ma questa pretesa di universalismo è un universalismo economicista. Quindi che succede? Che, come diceva anche lui, questo tipo di prospettiva non consente una società coesa. Questo è il punto. Cioè non sono ideali e valori capaci di far stare la gente insieme, perché qui di nuovo siamo al problema: come mai una società sta insieme? Abbiamo visto che ci sono una serie di piccoli dettagli che vanno presi in considerazione. Una delle scoperte di Dumont è che la modernità come tale non dà questi valori, cioè i valori della modernità sono valori disgreganti. La concorrenza, l'individualismo, l'egoismo, tutte queste sono cose che lasciate a se stesse non sono in grado di garantire una convivenza civile, anzi tendono a disgregare, a passare la lotta per bande da una cosa all'altra, no? Che è quello cui stiamo assistendo abbastanza bene. Quindi cosa dice Dumont? Che non c'è questa cultura occidentale, ma ci sono però una via di mezzo, diciamo, fondamentalmente, no, non è che le culture continuano a essere diverse come erano prima, ma non sono neanche uguali, sono di fatto degli adattamenti originali della contaminazione della configurazione moderna, ovvero sia in tutte le nazioni europee entra questo virus, tanto per avere un'immagine così per niente valoriale della questione, e ognuna delle culture esistenti cosa fa? Reagisce alla presenza di questo virus secondo le proprie radici, la propria storia, e alla fine da questo processo cosa deriva? Derivano delle varianti nazionali della cultura moderna, che quindi sono assolutamente et come ragionamenti. Perché? Perché hanno dei tratti comuni e hanno dei tratti diversi. Non solo, ma sti tratti comuni sono problematici. Perché sono problematici i tratti comuni? Rappresentazioni ponte. Cosa sono le rappresentazioni ponte?
Perché devono essere problematici?
perché lo sono, effettivamente. Cosa sono le rappresentazioni ponte? Eppure ci dovrebbero essere in quel capitolo. Giuro. Perché il problema è che Dumont mette in luce una dinamica di scambio interculturale che è molto più sofisticata di quella che noi normalmente utilizziamo. Ed ecco perché è importante nell'ambito del dialogo interculturale, perché spiega un sacco di cose più di quelle che normalmente noi siamo in grado di riconoscere. Il processo al quale Dumont si rifà è un processo definito dall'antropologia, che è il processo di acculturazione, ed è un processo che rientra perfettamente in quello che abbiamo detto fino adesso, no, perché l'antropologia cosa direbbe? Che nel momento in cui due culture si incontrano, la più potente, la più forte, di fatto influenza l'altra fino a portarla a diventare, diciamo, quasi come se stessa, fino all'omologazione.
È una sorta di riconoscimento anche questo?
No, è un'imposizione, un'integrazione fondamentalmente, è quello che diciamo dei francesi l'altra volta: i francesi accettano gli altri purché diventino francesi, non è difficile messa così. Quindi l'acculturazione di fatto è un modo attraverso il quale le culture più potenti si impongono alle altre, no? Tant'è vero che, se vi ricordate, c'è stato per lungo tempo un continuo parlare del rischio dell'omologazione sui modelli americani. L'idea qual era? Che gli americani erano una cultura molto più forte della nostra e che quindi noi alla fine saremmo diventati tutti americani, avremmo avuto tutti gli stessi valori, gli stessi modi d'essere, eccetera. Però questo è un modello semplice di rapporto fra culture, no? Questo è quello che dice Dumont. Dice: se dovessimo ragionare in quest'ottica nel momento del contatto tra la cultura moderna e le culture precedenti, dovremmo aspettarci che queste culture a un certo punto soccombano e quindi rimanga solo la cultura moderna, che è quello che ci racconta la cultura moderna stessa, se vi ricordate, no? Abbiamo visto che il discorso della cultura occidentale è un discorso retorico che viene fatto dicendo: siamo tutti uguali, siamo tutti moderni, siamo tutti fratelli e ci vogliamo tanto bene. Vabbè. Nella prassi invece le cose non stanno così. Dice Dumont: la culturazione funziona con uno scambio. Comunque, che tu voglia o meno, ci sono degli elementi dell'una cultura che filtrano nell'altra e viceversa. Non è un processo a senso unico. Capite? Magari non saranno dinamiche equivalenti, perché effettivamente ad una pressione molto superiore di una corrisponderà una risposta un tantino più debole dell'altra, ma questo non vuol dire che elementi della cultura sconfitta non passino nella cultura dominante. Quello è il punto. L'idea intelligente di Dumont è questa, ovvero sia che non c'è mai, e questo se vogliamo è Simmel, no? Wechsel Wirkung di Simmel, perfetta, nel senso che non c'è uno scambio nel quale qualcuno dà e qualcuno riceve e basta. Questa è un'idea stupida, un'idea meccanica, non a caso. Negli scambi di solito tu dai ma ricevi, che tu voglia o meno. Non so se vi ricordate il principio di Locard nell'investigazione, che in ogni contatto qualcuno lascia qualcosa di sé, che siano anche soltanto particelle di polvere corporea o capelli o peli, ma comunque l'investigazione moderna si regge su questo, sul fatto che tu devi andare a cercare cosa è stato lasciato da parte di qualcuno, perché non c'è mai uno che prende e basta. Ok? Allora, se non è vero, quindi se neghiamo questo altro assioma di causa-effetto lineare semplici, e non c'è mai una cultura che non riceva da quelle con cui entra in contatto. E questa era una cosa che non così sistematicamente, ma era già stata intuita. Per esempio, c'è i modelli degli storici degli Annali, che se non vado errato riporto da qualche parte, che parlano della questione dei prestiti e dei rifiuti. No, perché se noi vogliamo, se guardiamo il mondo senza le nostre lenti ideologiche classiche, cosa vediamo? Che le culture sono da sempre in contatto, non è che è una novità. Magari non erano tutte in contatto, no? Tant'è vero che ci sono delle aree che sono porose e importanti, le aree di frontiera, i luoghi transfrontalieri, quelli dove le culture si fronteggiano, magari da una parte all'altra di un fiume, da una parte all'altra di un mare, ma lì noi abbiamo visto sin dall'inizio, no? Perché la nostra cultura di fatto è molto più vivace di quanto noi non la... Perché il punto centrale è questo, è che noi costruiamo ideologicamente le culture come dei monoliti, Ma le culture non sono mai state dei monoliti, le culture sono costantemente in fieri, ricevono costantemente stimoli, anche quelle tradizionali che noi disegniamo come così rigide, di fatto sono costantemente coinvolte in scambi, in contaminazioni, in acquisizioni, volenti o nolenti, teniamolo presente, non soltanto quello che ti piacerebbe, no? Spesso e volentieri. Però che succede? Questo che dice chi è? Io non mi ricordo più come si chiama lo storico francese in questione, Brodel. Non è Duby, chi è?
Brodel,
benissimo. Dice Brodel che in queste dinamiche, in queste regioni così effervescenti di contatti, alcuni tratti vengono recepiti, che tu lo voglia o meno, e altri tratti no, cioè i tratti che sono più simpatici, utilizzando il termine in senso forte, vengono presi, rimodellati, riutilizzati, ma comunque integrati nelle proprie culture, e quelli che invece sono antipatici no. No, questa è la logica, le culture funzionano così, ci sono degli elementi che riconoscono come assimilabili, come utilizzabili, come importanti, e altri che invece vengono lasciati lì, che è normale se ragioni in un'ottica etet. Noi abbiamo preso moltissimo dall'India, pensate allo yoga quanto è diventato parte integrante della nostra vita attraverso tanti canali, ma tante altre cose come le caste o come il tipo di igiene o il tipo di dieta non l'abbiamo assolutamente presi. Quindi ci sono cose con le quali non puoi commisurarti ed altre che puoi accettare, ma mi pare abbastanza ovvio anche da un punto di vista di buonsenso, te l'aspetteresti, non è che tu pieni la cultura e te la sposi in blocco, tu già la tua che te cade i problemi, mettiamoci pure quell'altra. Però è chiaro che ci sono delle cose che sono più, no, che le senti più vicine, più utili, più intelligenti spesso e volentieri. La strategia di respirazione degli indiani c'è da una pista che non finisce più. E parliamo di un gesto importante, saper respirare non è male, visto che lo fai per tutta la vita, dall'inizio alla fine, se non lo fai sono problemi, quindi se lo fai bene è tanto di guadagnato, tanto per farvi un esempio. Quindi capite che questa dinamica dei prestiti e dei rifiuti già era stata messa in luce, però diciamo che Dumont cosa fa? La sistematizza, la trasforma in legge generale, in chiave di interpretazione dei rapporti interculturali. Mentre nella prospettiva di Brodel era comunque storicamente data, per cui poteva anche essere ormai non più fattibile, no? Dice, è successo così, gli storici non tendono a attualizzare troppo quello che fanno. Mentre invece appunto Dumont, no? Dice Dumont che questo processo è costantemente in atto, non solo c'è, ma non si arresta. Non è che a un certo punto ci si stabilizza e i rapporti rimangono quelli, no, il processo è costante ed è quindi da un certo punto di vista una salvaguardia contro i rischi dell'omologazione, perché seppure c'è una fase in cui pare che l'omologazione abbia luogo, dopodiché, dopo qualche tempo, che succederà? Che succederà esattamente il contrario. Non so se avete presente McDonald's, a me McDonald's mi piace da morire da questo punto di vista, no? Per anni McDonald's faceva un solo menù, che era lo stesso in tutto il mondo, quindi proprio perfettamente universale. Tu entravi a Bangkok, entravi a Napoli, entravi a Oslo e c'erano gli stessi hamburger, erano quelli dell'università dell'hamburger di McDonald's, americani, standard. Ultimamente avete visto che ogni posto ha i suoi piatti, c'è la caprese, c'è il pollo tandoori, ci sono tutti quanti delle specialità del posto dove è McDonald's, non poteva non farlo, capite? Era impensabile che anche quel tipo di impostazione, che no, le famose procedure degli americani che sono fatte tutte quante, devi fare le patate in 5 secondi, poi devi girare con quest'ordine, insomma, un delirio organizzativo, però anche quello alla fine ha dovuto cedere le armi e dire ok, io dove sto devo prendere atto di dove sono. Perché quelli che vengono possono essere più interessati e non gli fanno più a mangiare il 40 pound se basta, e tutte le solite cose. Per cui anche lì questo processo ha avuto luogo lentamente, no? Nel menù di McDonald's sono comparsi dei piatti che non c'entravano assolutamente niente, erano assolutamente, come dire, il contrario di quello che McDonald's rappresentava. Non so se vedete il punto, cioè a noi sembra normale, ma in un'ottica di ragionamento astratto McDonald's era esattamente il contrario di quello. McDonald's era lo stesso ovunque. Oggi non è più così, quindi di fatto non è più McDonald's, che lui voglia o meno, concettualmente, è tutta un'altra cosa. Sono dei segni importanti, capite? E se succede per McDonald's, succede anche per tutto il resto. Perché c'è questa dinamica costante per la quale le culture sottomesse, chiamiamole così, le culture più deboli, però riescono a esportare dei propri tratti all'interno della cultura dominante comune. E questo che vuol dire? Che questi tratti particolari di una volta che entrano nella cultura generale, vengono recepiti pure da tutti gli altri. Non so se vedete il fantastico della questione. Cioè si genera un circolo, un circuito per cui tu sei in qualche modo orientato e influenzato da culture con le quali non è che c'hai tutti sti contatti, tutto sommato, anche volendo, no? Però perché lo fai? Perché i loro tratti sono entrati in quella che percepisci come cultura comune e quindi per te diventano necessari. Perché parliamo della Germania tanto nel libro? Perché la Germania di fatto è il luogo di partenza di una grandissima parte dei tratti della cultura moderna. È lì il paradosso, capite? Cioè tutta la questione della soggettività, la questione della professione, dell'ottica con cui bisogna considerare il lavoro, del modo di correlarsi con gli altri, vengono in larga misura dalla Germania e non sono moderni. Quello è il bello della questione, capite? Tant'è vero che la questione del lavoro e della professione, quando la va a analizzare Adam Smith, che cosa fa? Ne trae tutta una serie di assunti ovvi che non sono ovvi per niente: la soddisfazione per il lavoro ben svolto, la disponibilità al sacrificio per fare oggi cose che frutteranno in un futuro, la disponibilità al sacrificio non ci sono nell'idea economica. Sono tratti di una cultura particolare, una cultura che guarda caso è la cultura tedesca, e comunque sono tratti di una cultura più tradizionale, perché sono tratti qualitativi. Nella cultura moderna, nella configurazione moderna, il qualitativo non c'è. Eccolo qual è il problema. Cioè, non essendoci il qualitativo, man mano che questo contributo delle culture tradizionali clandestine viene a mancare tutto ciò che è qualitativo nella cultura moderna, perché la cultura moderna il qualitativo non lo contempla, non lo può contemplare, capite? Perché non è economico. Non puoi pensare che sia economico il meglio, perché il meglio non è economico, il meglio è qualcosa di più, è qualcosa che richiede un maggiore impegno, è qualcosa che richiede una maggiore perizia, è qualcosa che richiede una maggiore capacità, dei materiali diversi, quindi è più difficile da realizzare, e se tu dovessi farlo pagare per quanto è difficile non lo venderesti mai. Per cui il problema è lì, l'economico questa cosa non lo vede. L'economico cosa vede? Vede il mediano, vede il carattere proprio appena appena sopportabile, quello, come dicevamo, che si chiama il good enough, che è la filosofia che gira in questo periodo. Finalmente ci siamo tolti la maschera, ovvero sia dell'appena accettabile, dell'appena sufficiente, quello economico, perché ne fai tantissimi, te costano meno, no? Ne vendi uno sfracello, se rompono, per cui è ancora meglio di tutto. Però di fatto che succede? Che non c'è più la qualità e che tu non hai nessuna soddisfazione dal lavorare in una condizione di questo genere. Che questo, tra l'altro, vi ricordo, è un tema marxiano, che però Marx trae da Smith, tanto per la bellezza della questione. Cioè Smith, che è quello che viene individuato come il padre del neoclassicismo, dell'opzione classica in economia, quindi il padre della mano invisibile, la ricchezza delle nazioni, eccetera, nella ricchezza delle nazioni stesse, nella terza parte che non viene mai menzionata, fa una critica della routine e della ripetitività nel lavoro che è molto più feroce di quella di Marx, solo che non lo dice nessuno, ci siamo dimenticati del dettaglio. Marx, che era furbastro, la recupera e la mette in termini di alienazione, ma l'alienazione da un punto di vista marxiano è contraddittoria di nuovo, perché Marx da un certo punto di vista è terribilmente moderno, no? Tant'è vero che riduce tutto a economia, sostiene l'importanza centrale dell'economia contro tutto il resto che chiama sovrastruttura, no? Se vi ricordate tutto questo. Però nel momento in cui tratta del lavoro, che qual è il suo problema? È che l'operaio non ha alcuna informazione, nessuna cognizione relativa al processo di lavoro stesso. E questo è una richiesta qualitativa, non è più una richiesta quantitativa. Perché dal punto di vista quantitativo avrebbe ragione Ford, che effettivamente applica il discorso e dice: allora io a te pago 5 dollari l'ora, che per il tempo era uno sfracello, e tu fai quello che dico io. Cioè se io voglio che tu saltelli per 8 ore lì, o vai, perché io te pago. Quindi tu non hai, no, da un punto di vista economico non fa una piega, non so se mi spiego. È il versante esistenziale qualitativo che crea un problema, perché dice Marx: tu trai soddisfazione dal tuo lavoro quando sai cosa stai facendo. Ecco perché l'artigiano è una figura centrale, perché l'artigiano è padrone del processo produttivo. Dal momento della scelta del materiale all'ultimo ritocco qualitativo, lui sa tutto e fa tutto con un progetto in mente, quindi c'è una perfetta coerenza nel suo agire. Ma tu, operaio in catena di montaggio, che non fai altro che saldare, potresti star saldando qualunque cosa. Non sai che fai, saldi. Allora, che quello sia un frigorifero, una macchina da cucire, un'automobile, un carro armato, una mina antiuomo, non lo sai. Non so se mi spiego. Questo da un punto di vista economico è perfettamente legittimo, perché l'economico tende all'automatico in un certo senso, no? Alla macchina. È da un punto di vista umano che non è sopportabile, perché non ti dà nulla di tutto quello che dovrebbe rendere il valore, il lavoro un valore. Ecco il punto focale, capite? Quindi l'invocazione di queste caratteristiche come economiche è un abuso dal punto di vista di Smith, perché non sono economiche, tant'è vero che sono pertinenti ad una cultura che man mano che perde peso, che si sgretola, lascia un vuoto, e noi ci troviamo che non sappiamo più come fare a lavorare, che non contempliamo più la possibilità di un lavoro che dia senso oltre che restituire economia. No, noi abbiamo un lavoro che è soltanto economia, lo fai per avere i soldi, dopodiché che tu faccia appunto la consegna delle pizze, l'elaborazione di particolari algoritmi o la saldatura di qualche tipo di interruttore è uguale. Non so se questo è chiaro. Quindi vedete che questo meccanismo di scambio che Dumont mette in luce è focale, è centrale ed è fonte di grossi problemi, come dicevamo prima. Perché? Perché avviene attraverso quelle che appunto Dumont definisce rappresentazioni ponte, ovvero sia degli oggetti culturali che hanno una doppia significatività. Lui li chiama, li paragona a Giano, no? Sapete che Giano aveva una faccia da una parte e una faccia dall'altra. Vuol dire che, visti dal punto di vista della cultura tradizionale precedente, hanno un significato. Visti dalla cultura moderna, ne hanno un altro. Ma questa doppia figuratività è, diciamo, ne sono consapevoli soltanto gli appartenenti alle diverse culture, e sfrutta quella che invece è la connessione tra i livelli moderni, tra i livelli consapevoli della cultura stessa. Per cui facciamo un esempio: capitalismo. No, capitalismo dovrebbe essere il tratto più comune in assoluto alla configurazione moderna e alla cultura occidentale. Siamo tutti capitalisti. Eppure, se andate a cominciare a vedere, scoprite che c'è il capitalismo familiare italiano, il capitalismo renano, il capitalismo anglosassone. Come mai tutti questi aggettivi, se siamo tutti d'accordo? Se è la stessa cosa, perché dobbiamo metterci degli aggettivi per difendere? Perché non è la stessa cosa per niente, perché quando noi in Italia diciamo capitalismo lo capiamo in un certo modo, ma allo stesso tempo, mentre lo diciamo, gli altri che ci ascoltano pensano che lo diciamo al modo che pensano loro, per cui c'è una fucina di incomprensione. Capite? Manco fatta apposta, e quello è il bello della luce, non è che lo fai apposta, mo te frego, è che tu sinceramente ritieni che pure loro ritengano quello che tu stai dicendo, no? Io so che tu sai che io so, è un po' questo il discorso. Per cui di fatto c'è un consenso di massima che però nel momento in cui vai ad agire poi si sbriciola, che è il problema dell'Unione Europea. No, quando andiamo a discutere di welfare, altro argomento, tasto delicatissimo, ognuna delle nazioni europee ritiene che il welfare debba essere fatto in un certo modo, con certi equilibri, con certi soggetti, con certe regole, con certe leggi, eccetera, eccetera, eccetera. Sono tutte quante relative a quella che è la cultura precedente. Ecco perché non ci riusciamo a capire. Qual è la grande difficoltà, però? Che noi di questa cosa non siamo consapevoli, cioè, a livello istituzionale, a livello culturale ampio, non siamo pensiamo di essere tutti d'accordo, quindi che tutti, che sia importante il welfare, che il capitalismo giochi un ruolo fondamentale nelle nostre culture, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui se non si prende atto di questo differenziale, che invece Dumont mette perfettamente in luce, la questione è complicata, perché non si riesce mai a fare un discorso nel quale si capisce quello che stiamo dicendo, perché ognuno usa delle parole comuni dandogli dei significati diversi e ritenendo che pure l'altro li condivida, per cui c'è un bailamme infernale in ultima analisi, capite? Ecco perché la dinamica del peace building di cui parlava Oudet potrebbe essere molto utile in Europa, se in qualche modo rivisitata, per riuscire a portare a consapevolezza del fatto che quando l'inglese, l'italiano e il francese parlano di capitalismo non dicono la stessa cosa. E sarebbe opportuno cominciare a capire cosa intendono, in modo da poter finalmente superare la questione e giungere a una definizione condivisa, o perlomeno provarci. Non so se questo è chiaro, perché il problema della cultura europea è che non c'è, cioè c'è questa versione di cultura europea che è particolarissima, per cui larga misura è effettivamente comune, ma certi argomenti focali, quelli più, come dire, critici, cruciali per le culture tradizionali, sono stati rivisitati e reinterpretati da ognuno in modo che ci sia un accordo di facciata, ma un disaccordo di sostanza. E se tu questa cosa non la chiarisci punto per punto, la cultura europea non c'è, semplicemente non ci sarà mai. Continueremo a fare appunto ricorso a delle strategie particolari, quindi alla tecnica, no? Per esempio la regolazione, la Commissione europea che fa dei regolamenti per qualunque cosa, andando a ridurre al minimo comune denominatore qualsiasi cosa, dal diametro della lenticchia alla lunghezza della sartia della nave e tutte queste cose qui, ma senza poi avere mai un senso d'appartenenza, quello è il problema, capite? Tra l'altro, appunto, la scelta in favore del discorso economico è una scelta che da un punto di vista di costruzione dell'appartenenza è fallimentare, ed è quello che stiamo testimoniando un po' tutti. Leggevo ieri l'ultimo articolo sull'Ultimo Espresso che in una serie di posti, per esempio in Spagna, hanno ricominciato a usare le pesetas. Chi c'è c'è, hanno detto non ci frega niente, noi ci mettiamo d'accordo fra noi e facciamo che valgono. E quindi ci sono una serie di dinamiche evidentemente che hanno a che fare con l'appartenenza, no? Che è uno dei punti centrali messo in luce da Herder, che sono ovviamente anti-europee per come è costruita l'Europa oggi. Se vogliamo avere una possibilità di un'Europa che riparta, dovremmo fare un discorso mitico sull'Europa. Questo è il punto. Cioè dovremmo trovare un sistema di parlare dell'Europa in modo da generare volontà d'appartenenza, da generare orgoglio d'appartenenza, da generare sentimenti nei confronti dell'Europa, perché quello è l'unico modo attraverso il quale tu costruisci qualcosa di stabile da questo punto di vista. Se pretendi che questa costruzione sia solamente razionale, come dicevamo prima, senza niente di emotivo, senza niente di corporeo, senza niente di simbolico, non vai da nessuna parte. Riesce solo a polarizzare degli odi contro oggetti assortiti che possono essere euro, tanto per fare un esempio che è quello che viene più spontaneo, ma non crei nulla. Chi si sente europeo? Nel senso dell'Unione Europea. Ti senti europeo in generale perché stai in Europa, è quel sentimento comune di cui parla anche Gadamer e tutti gli altri, ma è preesistente. È su quel sentimento che andava fondato il discorso, non sulla moneta. Ma ci voleva un'altra cultura per farlo e quindi questo discorso purtroppo lascia un po' il tempo che trova. Quello che ci interessa invece è ragionare su questo, ovvero sia su queste dinamiche di scambio che sono così importanti. Ok, facciamo un altro piccolo break. Allora, ultimo sforzo che ci siamo. Siamo quasi fuori. Allora, dicevamo che non solo c'è quest'ordine di ragionamenti che è interessante, ma ci sono anche altre constatazioni un tantino più di buon senso, mettiamola così. Nel senso che Dumont, per esempio, constata una cosa abbastanza ovvia, ovvero sia, sì, è vero, dice, la configurazione individualista moderna afferma di essersi impadronita delle varie nazioni al momento della sua comparsa, no? Però se noi andiamo a osservare la vita quotidiana non ci sono stati grandi cambiamenti immediati nella prassi, cioè all'indomani della rivoluzione francese non è che la gente si comportasse diversamente, la gente continuava a vivere in larga misura con gli stessi valori, con gli stessi ragionamenti, con le stesse procedure e modi e costumi che c'erano precedentemente. Quindi dice, com'è possibile? È possibile perché di fatto la configurazione individualista moderna penetra nelle diverse culture in settori specifici, soprattutto all'inizio. In particolare, ovviamente, penetra nel settore economico, perché è quello da cui di fatto origina tutta la questione, no? Quindi diciamo che il primo luogo nel quale noi vediamo dei comportamenti moderni è l'economia. l'economia che quindi attraverso questa strategia si affranca una volta per tutte dal predominio della politica, che era quello, diciamo, che aveva giustificato in qualche misura la rivoluzione francese intera come fenomeno, no? Quindi il politico cede nei confronti dell'economico e noi stiamo testimoniando l'esito finale di questa procedura, cioè non solo un affrancamento e quindi una convivenza, ma una colonizzazione dell'economico nei confronti del politico, ovvero sia oggi il politico è asservito all'economico nella gran parte dei casi ed è uno dei tanti problemi con i quali ovviamente ci confrontiamo, perché il politico non dovrebbe ragionare in termini economici. Il politico, come abbiamo visto, gestisce le risorse in base ad una visione del mondo, quindi non sceglie con criteri economici, dovrebbe scegliere con criteri di valore, dovrebbe, ovviamente. Però vedete pure che il processo è abbastanza evidente, no? La presa di potere dell'economia da un punto di vista teorico come disciplina autonoma, la presa di potere dell'economia all'interno della cultura come ambito privilegiato, come ambito moderno, come ambito con nuove leggi, nuovi modi di operare, e pian piano l'economicismo, quindi l'esondare dei criteri economici dall'ambito economico agli altri ambiti di vita. Eccolo il momento in cui la modernità comincia ad affermarsi, capite? Prima solamente nell'economia, poi sempre di più nella politica, poi come criterio generale d'azione. L'economicismo è questo, ovvero sia applicare criteri economici a qualunque tipo di rapporto umano e sociale. Qui è la modernità. Quindi se noi vogliamo essere un tantino innovativi rispetto a quello che ci viene detto, noi sappiamo che si è parlato di modernità e oggi parliamo di postmodernità, tarda modernità, oltremodernità, tutta una serie di cose. Però paradossalmente, se ha ragione Dumont, di fatto noi siamo oggi nella modernità, perché è oggi che la configurazione moderna opera su tutti i fronti e in tutti quanti i contesti. Prima no, prima c'era una modernità bastarda, perché cosa dice Dumont? Non solo ci sono questi processi di scambio reciproco, ma una delle configurazioni non reggerebbe senza il contributo dell'altra, un contributo clandestino. Perché? Perché la retorica, come abbiamo visto, della modernità è una retorica out-out, o me o loro, siccome ci sono io non ci sono loro, semplicemente. Quindi nessuno si incarica di supportare ufficialmente la cultura tradizionale, che però forma lo zoccolo duro, e non solo lo zoccolo duro, ma forma anche il meccanismo di ribilanciamento delle pretese economiche. Allora, da una parte l'economia pretenderebbe delle cose, dall'altra la cultura tradizionale in qualche modo le frena, no? Il discorso famoso che facciamo sui rapporti primari e rapporti secondari sposa questo discorso. Da una parte l'economia pretenderebbe che tu non avessi legami, abbiamo detto, se vi ricordate l'altra volta, dall'altra le culture tradizionali rivendicano l'importanza dello spazio, del luogo, della network, del vicinato, dell'amicizia. Sono tutti valori che con la modernità non c'entrano niente, capite? Allora che succede? Che finché queste culture tradizionali reggono, riescono a bilanciare in qualche modo la modernità e a garantirci il grande successo degli anni 50, 60, 70, perché questo è il punto. Cioè il trionfo della modernità, dice Dumont, ha avuto luogo non solo grazie alla modernità, ma perché c'erano altre forze che riuscivano a smussare gli angoli della modernità, a renderla inclusiva, a renderla solidale, no? Tutte cose che ci sembrano ovvie, ma non lo sono per niente, perché nell'idea di economia non c'è né l'inclusività, né la solidarietà, né la redistribuzione dei redditi. Nella logica economica c'è chi il più bravo se via tutto il cucuzzaro. E tu puoi pure morire, che è quello che succede negli Stati Uniti in larga misura, perché lì sono molto più moderni di noi. E perché negli Stati Uniti sono più moderni di noi? Perché negli Stati Uniti non c'erano le culture tradizionali prima, o meglio c'erano, ma non erano degne, no? Erano gli indiani d'America che erano selvaggi e che quindi si potevano sterminare senza nessun problema. Non c'è stata una contaminazione, peccato, perché se ci fosse stata saremmo tutti un passo più avanti probabilmente, tra le idee degli indiani d'America e le idee moderne che portavano i padri pellegrini e tutti quelli che poi sono passati negli Stati Uniti. Loro sono arrivati con le idee moderne pure, senza nessuno che le fermasse, senza nessuno che in qualche misura le limasse un pochino, quindi l'America è effettivamente avanti, ma da un punto di vista semplicemente spaziale, non da un punto di vista di valori, è avanti perché non ha dovuto fare i conti con le culture precedenti. Quindi lì la modernità si è manifestata libera, non adulterata. In Europa invece la modernità si è manifestata con fatica, no? Vedremo dalla prossima volta che una delle mie teorie, una delle mie tesi è che noi di fatto non siamo moderni. Siamo una nazione che ha resistito molto più delle altre a questa modernizzazione imposta, e questo oggi ci mette in una posizione di privilegio per certi versi, perché quando la modernità si rompe, se tu non sei moderno stai meglio di quelli che invece lo erano, evidentemente. E questo l'abbiamo constatato con le banche medievali di Tremonti, no? Tutta una serie di le famiglie, guarda caso, tutti tratti che non sono moderni e ci hanno permesso di stare un po' meglio degli altri. Non dico benissimo, ma un po' meglio degli altri, sì, nonostante i governi, nonostante le scelte suicide che abbiamo fatto negli ultimi 20 anni, nonostante tutta una serie di passaggi, noi riusciamo a reggere meglio di tanti altri. Quelli che sono andati per stracci subito sono stati gli irlandesi, i portoghesi, che avevano fatto un ragionamento estremamente più modernista, cioè tutte altre culture che questo tipo di freno non hanno posto. Tutti quelli che hanno giocato sulla modernità e tutti i pregi delle bolle di speculazione, le tassazioni di benvenuto per le industrie, tutto questo discorso, sono andati coi piedi, con le zampe per aria più di tutti gli altri. Quindi da questo punto di vista noi potremmo trarre una serie di benefici da questa situazione, se avessimo un attimo più di lucidità. Però comunque, detto questo, quello che è importante appunto è mettere in luce l'importanza della socializzazione, per esempio. Perché la domanda è: come mai le culture tradizionali pian piano cedono? Per forza. Perché quali sono i canali attraverso i quali si perpetuano questi modi di fare, questi costumi, queste abitudini, questi valori? Sono quelli della cultura implicita, evidentemente, perché la cultura esplicita è moderna. Quindi l'istituzione scolastica ti tratta da moderno. Le famiglie e tutte le altre agenzie di socializzazione primaria, in qualche modo, senza volere, ti trasmettono invece una serie di valori e di modelli di comportamento tradizionali, e tu, bene o male, no, gestisci questa questione. Ma noi sappiamo che la nostra socializzazione ha dei problemi, perché la famiglia, da un punto di vista moderno, viene costantemente privata del suo ruolo di agenzia di socializzazione per diventare solamente coppia di lavoratori o unità di produzione, ma se vogliamo essere proprio ottimisti. Quindi il ruolo della famiglia pian piano viene reso monodimensionale, tanto per cambiare, è quello che facciamo sempre. La famiglia serve, sono due persone che lavorano, e perciò non trasmette più la cultura implicita necessaria, e pian piano questa si perde. Ne restano delle tracce, ne restano degli echi, ne restano dei recuperi, ma non c'è più un flusso continuativo che permette a questa di mantenersi. Quando arriva il momento clou della questione? La Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale è il momento in cui muoiono milioni di padri. Noi spesso e volentieri non ragioniamo in quest'ottica, però è vero, nel senso che sono generazioni intere che scompaiono, e i padri nel processo di socializzazione del tempo erano i punti di riferimento, erano quelli che trasmettevano i valori, erano quelli a cui guardavi per sapere se stavi facendo bene o meno. Vuol dire che noi ci troviamo all'indomani della Seconda Guerra Mondiale privi di punti di riferimento. I processi di socializzazione in Europa hanno un trauma che non era mai stato testimoniato, 70 milioni di morti nella Seconda Guerra Mondiale. Pensate che contraccolpo sulle culture. Se ragioniamo in quest'ottica, che erano 70 milioni, non dico 70 milioni, ma 50 milioni di punti di riferimento familiari, 50 milioni di operatori privilegiati all'interno della trasmissione della cultura. È chiaro che la cultura dall'oggi al domani è diversa, tant'è vero che diventa diversa come? Col consumismo. Cioè, nel quadro della cultura precedente alla Seconda Guerra Mondiale, il consumismo non avrebbe avuto senso. Se voi andate a vedere le statistiche e i dati, scoprite che a fine 800 il 95% dei beni consumati in famiglia, che consumati veniva prodotto in famiglia, negli Stati Uniti, a fine 800. Vuol dire che fuori compravi il vestito della domenica, un paio di scarpe, ma proprio quasi niente, te facevi tutto da solo. Il risparmio era uno dei pilastri fondamentali della società. Dopo la seconda guerra mondiale, improvvisamente la famiglia non produce più nulla, diventa soltanto consumo. Vi sembra un passaggio ovvio? Non lo è. Non è un passaggio ovvio, è che chiaramente i valori coerenti con le esigenze del sistema produttivo passano molto più facilmente, perché non c'è nessuno a fermarli. Non c'è un padre che dice: ma che cazzo stai a dire? C'è un figlio che dice: ah, che bella idea. Non so se vedete la questione, no? Quindi tutti quei modelli di comportamento tradizionali che erano rimasti saldamente ancorati al tessuto sociale delle nostre nazioni scompaiono. E non c'è più risparmio, c'è lo scialo, lo spreco, il consumo, il debito, che è esattamente il contrario. No, noi non solo non risparmiamo, ma spendiamo più di quello che potremmo, perché tanto poi arriveranno altri soldi che ci permetteranno di reggere. Ma è un'ottica che non è assolutamente un'ottica tradizionale. L'ottica tradizionale è che spendo un po' meno di quello che incasso, perché una parte la metto via. No. Tenete presente che negli Stati Uniti a un certo punto hanno pensato di fare le banconote con la scadenza, tanto per incentivare l'acquisto, che se non le usavi e buttavi perché non valevano più, come lo yogurt, pure quelle, tanto per darvi un'idea. Ecco, questo è evidentemente completamente opposto a una logica tradizionale. La logica tradizionale è una logica di sobrietà, è una logica di sacrificio, abbiamo visto, no? Una logica di rinvio, una logica di risparmio, una logica di quello che dice: non so che succederà domani, per cui è meglio che stia attento. Però, come vedete, ecco, questo si collega al vostro ragionamento. Lì l'incertezza era compresa, accettata, e ci si comportava di conseguenza. Non sapendo come sarà domani, io faccio il passo un po' più corto, in modo che se capita qualcosa non mi colga completamente impreparato, perché lo so che può capitare. Con la certezza moderna che controlliamo tutto, non ho più bisogno di risparmiare, perché tanto che poi che succede? È tutto quanto già predisposto e progettato, così come ti succede qualcosa sono cazzi tuoi, detto proprio in modo. Quindi vedete che anche nei confronti dell'idea di sicurezza questo discorso è centrale, perché la cultura tradizionale sa benissimo che per quanto tu possa sapere, possa aver organizzato, possa aver progettato, potrebbe darsi che qualcosa non vada nel modo corretto, che capiti la malattia che non ti aspetti, che capita l'incidente che non ti aspetti, che capiti qualunque cosa, e quindi è molto meglio avere dietro, sotto il materasso, un po' di soldi che fanno comodo. E noi con questo ci stiamo passando la crisi di questi anni, ragazzi. Che se l'Italia ancora regge, come dicevamo, è perché le famiglie avevano risparmiato, nonostante tutto, nonostante i discorsi, nonostante la modernità e il consumismo, le famiglie italiane continuavano a risparmiare, e adesso hanno potuto foraggiare se stesse, i figli e tutto ciò che ruota attorno alle famiglie con dei soldi che venivano da prima. Il problema è che noi abbiamo finiti e non c'è modo di metterli via, pure volendo, perché adesso è tornata la predisposizione al risparmio. Però semplicemente non si riesce a risparmiare per motivi oggettivi, perché tra i tassi, i bolli, le spese, gli impicci e gli imbrogli, alla fine non arrivi manca la terza settimana, figurati se riesce a risparmiare. Quindi quello è un problema piuttosto serio. Però, come vedete, sono dei modelli di comportamento assolutamente opposti a quelli moderni. Il modello di comportamento moderno è la carta di credito, no? Che ti permette di spendere di più, anche per motivi emozionali, simbolici, perché quelli li usano benissimo, no? Per cui sembra sempre che non spendi una lira, che sarà un pezzo di plastica. Da un punto di vista di atto di sacrificio non è la stessa cosa che pigliare il portafoglio e tirare fuori le banconote, noi da un pezzo di carta, arrivederci, ci pensiamo fra 10, 40, 50 giorni. Il problema è che poi arrivano i 10, 40 giorni e devi pagarli, non è che anche se non te li sei tolti di tasca non c'è una grossa differenza. Però sono, come vedete, delle strategie che servono esattamente a infrangere la propensione al risparmio. Anche tutta la logica digitale delle banche serve a infrangere la propensione al risparmio, perché non li vedi soldi. Una cosa è avere un mazzo di quattrini così, una cosa è vedere dei numeri su uno schermo, quelli sono poco tangibili, più facili da spendere, capite? il gesto nel pagare è un gesto che continua a essere un gesto impegnativo, tant'è vero che appunto hanno trovato il modo per saltarlo. Adesso c'hai il telefonino, ti metterai dei microchip sotto la pelle per permettere di pagare senza manco tirare fuori la carta di credito, sarà tutto più semplice. Tutte queste cose ovviamente sbattono contro la crisi economica, che non permetterà loro di decollare nel breve periodo, perché figuriamoci se abbiamo bisogno di essere facilitati nello spendere, dobbiamo essere trattenuti dallo spendere in tutti i modi possibili e immaginabili oggi, per cui ci saranno delle divertenti cose che accadranno da un punto di vista culturale. Però ripeto, il problema è stato anche questo, quindi non solo una situazione di sovraordinamento di una cultura rispetto all'altra, ma anche il fatto che le agenzie di trasmissioni privilegiate di quella cultura a un certo punto, per motivi imprevedibili, scompaiono. Quello è il focus della questione. Perché c'è il boom economico negli anni 50? Perché non c'è nessuno a frenarli, ci sono soltanto quelli che teorizzano i nuovi modelli di comportamento, e tutto il peso dell'autorità paterna è scomparso, in larga misura perché semplicemente sono scomparsi i portatori, hanno ucciso tutti quanti. 70 milioni di uomini adulti fanno una differenza impressionante, cioè rifletteteci in scala quanta roba in meno passa, quante cose si perdono, no? Quindi questo è il punto.